Si può essere previsto. Penso che abbiamo ascoltato già tante cose e poi si fa in digestione. E quando uno poi fa in digestione diventa tutto uguale a tutto quanto. Per cui meglio poche cose di quelle che abbiamo ascoltato. Però prima di rispondere, se quello di essere altre le sue domande, voglio ripercorrere con voi quello che abbiamo iniziato questa sera, che abbiamo compiuto questa sera. Anzitutto mettere assieme la Lectio Divina e la Lectio Pauper, ma in realtà non abbiamo fatto tanto la Lectio Divina, l'abbiamo ascoltata e credo che poi c'è stato nelle testimonianze che abbiamo ascoltato, direi, un commento, va bene, di che cosa significa il sacramento del fratello, che cosa significa lavare i piedi, che cosa significa servire ed essere serviti, e come a un certo punto l'amore, come nel servizio, che è amore, istintivamente direi che nessuno di noi si pensa un volontario, ma quello che abbiamo ascoltato è tutto amore, e poi significa delle scelte, dei momenti, delle attività, benissimo, che spesso vengono chiamate, identificate con volontariato, ma col nostro fratello non facciamo volontariato, ma gli vogliamo bene. E con nostro padre, con nostra madre, come abbiamo ascoltato, non abbiamo fatto volontariato, ma li abbiamo amati fino alla fine. E ci siamo fatti amare fino alla fine. Quindi sulla lezione divina c'era, direi che il commento è quello che abbiamo ascoltato. Le due, è vero quanto è importante viverle insieme, cioè leggere, lezione non è soltanto la lettura, è quell'itinerario così importante per cui la parola di Dio la facciamo nostra, la sappiamo discernere, la capiamo, la mastichiamo, la approfondiamo, ricapiamo il testo, ricapiamo il significato del testo e ricapiamo il significato umano e spirituale per ognuno di noi, no? Questo è la lezione. E poi la lezione Pauper, cioè quel grande testo, diciamo così, che è quell'incontro, quella persona, quelle persone che dobbiamo imparare a conoscere, a capire, per amarle ancora di più, e ugualmente al testo evangelico, al testo della scrittura, dobbiamo imparare a capirne le storie, i motivi, la complessità, e fare di questo testo anche qualcosa che ci permetta poi di capire tutto quanto il resto. Cioè, faccio un esempio soltanto su quest'ultimo discorso degli anziani, no? Di accompagnare i nostri genitori, che siano in termine tecnico, che siano le persone di cui vediamo la sofferenza e la solitudine, sono nostri genitori, no? E l'amore diventano i nostri genitori. E quindi c'è tutta anche una sapienza, una conoscenza, una prevenzione che nasce da questo servizio. Se, come sempre, accompagnare è molto faticoso, come abbiamo ascoltato, no? Accompagnare le persone che si amano, in cui c'era un ruolo come di Nadia, no? Poi a un certo punto ci siamo trovati noi a prenderci cura dei nostri genitori, restituiamo un pochino del tanto che abbiamo ricevuto. una delle spiegazioni più chiare di questo, perché mi ero detto, un ragazzo proprio parlava a fatica italiano, molto rozzo, proprio era un ragazzo di un quartiere dell'estrema periferia di Roma, venne a fare i funerali, allora stava ancora a Trastevere della nonna, che era di Trastevere. E lui disse, ma nonna, cioè proprio era una cosa, tu quando io non capivo niente mi hai fatto crescere, questo era proprio cresciuto con la nonna, e lui era stato davvero buonissimo con questa nonna che non capiva più niente. E dice, ma io quando tu non capivi niente ho fatto quello che tu mi hai fatto a me. E mo penso che tu adesso sei, che nasci fai dal padre, una cosa diciamo in realtà molto profonda, detta in maniera diciamo così un po' dialettale, ma molto profonda, che mi sembrava così vero. Quando io non capivo niente, tu mi hai tirato su. Io, quando tu non capivi più niente, ti ho fatto quello che tu mi hai fatto a me, perché tu poi dopo potessi vivere. Solo che questo richiede poi di diventare anche tanta attenzione, intelligenza, sapienza, prevenzione. Cioè deve diventare cultura, a mio parere. Ecco, quindi noi facciamo troppo poca adesso divina, troppo poca, e facciamo troppo poca adesso auto, nel senso che ci aiuta per esempio a capire, vedere, capire le cose, capire le storie, arricchirci in questo, ci dà, come nella lezione divina, ci fa capire di più, ci abbiamo un gusto a capire il Vangelo, lo capiamo, così anche nel servizio, ed è un modo per crescere nel servizio, per capire la lezione che ci viene appunto dai poveri. Io vi consiglio di leggere l'Angelus di due domeniche fa, nella giornata di poveri, anzi no, scusate, la domenica, perché era bellissima. I poveri ci insegnano la lingua, noi impariamo sempre la lingua del Dio, i poveri ci insegnano a non parlare la lingua del Dio. È una cosa molto piccola, molto concreta, però quanto è vera che ciò che ci insegnano, per questo aiutarci a capire quanto abbiamo imparato, per esempio, ad avere più pazienza. Prima Nadia diceva il problema di comunicare ma non si comunica sostanzialmente, no? Diceva appunto anni difficilissimi, perché poi appunto a un certo punto e come si fa? E in questo per esempio aiutarci a capire una comunicazione che altrimenti tante volte facciamo fatica a capire, diciamo, eppure c'è, no? Beh. Quindi questo sulle due, una aiuta l'altra. E capire anche la ricchezza che ci danno i poveri. Prima diversi di voi avete detto giustamente la grazia di servire, la grazia di, diceva Sor Paola, la grazia che mi dona di servire Carolina. E quanto gli ha dato Carolina, ma aiutarci a capire questo e ci fa vivere meglio, altrimenti poi facilmente, come succede, ci sentiamo importanti con poco e pensiamo che non ci diano niente, Al contrario, ci danno tantissimo, ci danno davvero il Vangelo. Sono i poveri che ci aiutano a capire il Vangelo e a vivere il Vangelo. Poi, tranquillamente, su che abbiamo bambini, se siamo così tanti amati, dovremmo essere disponibili. Qualche volta non pensate di essere così tanto amati. Carian Martini era un ottimista perché pensava che anche noi ci sentissimo molto amati. Dobbiamo dire che qualche volta pensiamo di no. Anche Papa Francesco, non so se saranno le comuni tradizioni gesuitiche, però è convinto che anche che tutti quanti noi dobbiamo sentirci molto amati. Tutta l'evangelità nasce dal fatto che tu sei gioioso. Poi infatti dice, ma scusate, ma perché se devi regolare la marcia da funerali? E com'è che sembra che fai un sacrificio? Tanto che arriva a dire la gioia c'è sempre. Difende la gioia non sono coincidenze astrali, quando, non sono mai stato molto amante degli oroscopi, ma insomma tutte le stelle si mettono in fila, il Giunone va con quello, con quell'altro. Cioè, ogni tanto quando mi capita di andare in macchina a sentire gli oroscopi è molto divertente, diciamo. Poi penso che qualcuno vabbè, insomma, allora perché c'è la congiunzione di quello con quell'altro, no? E qualche volta noi pensiamo che la gioia sia una storia di congiunzioni che poi passa facilmente e poi soprattutto dipende da noi. E invece dice la gioia c'è quando tu ti senti infinito anche nelle difficoltà, perché c'è uno spiraglio di luce di cui ti senti infinitamente amato da Dio. Ecco, e questo che ci rende poi disponibile al contraccambio, il senso di responsabilità del bene comune, alzare lo sguardo nel padrino domenica e guardare lontano, non temendo di rischiare nell'iniziativa, che non è come va a fare, diciamo con tutto rispetto per i colleghi alla riva al parroco, ma è non accontentarsi del piccolo, cioè, rischiare vuol dire farsi carico, andare oltre. Abbiamo detto quest'anno la produzione dell'anno accademico, il titolo era molto bello, audaci e creativi, no? Qualche volta anche il Papa Francesco insiste, ma non ti preoccupare, comincia. No? Non ti preoccupare di conservare la macchina, anche se vai a sbattere, meglio la macchina ammaccata, no? Cioè, noi siamo molto più attenti a non ammaccare la macchina, nel senso che molto più attenti che tutto quanto, eccetera. Meglio rischiare volendo bene piuttosto che non voler bene, ma averci, dice, serve sempre il talento di cui abbiamo parlato, cioè te lo ridò tutto, non ci faccio niente se tu non lo riaiuto. Meglio che me dai metà, faccio per dire, ma che dai la cosa a spenderlo, no? E poi, bellissimo, a mio parere, è molto importante, quando, non so dove l'avete trovato, ma la riflessione è molto giusta, la carità non è solo una forma di solidarietà, dice Cardinal Martini, ma è sapienza, cultura, che trova le sue radici naturali. Quanto è importante? Cioè noi molte volte la carità è il gesto, faccio una cosa, chiuso. Se non diventa sapienza, cioè quindi anche un'intelligenza, conoscenza, credo davvero, cioè, per cui anche capacità di andare oltre, è già la prima risposta al problema. Quando si dice che noi non sappiamo fare progetti, e perché non sappiamo fare progetti? Oh, se mia madre sta male, io mi invento di tutto e trovo il modo migliore per farla passare, per farla uscire, perché in fondo so che mi fa piacere farla uscire, trovo la macchina, il modo, la cosa, eccetera, per cui può uscire. Se non sono rassegnato, se non gli voglio bene, aspetto che muoia, vabbè, non c'è nessun problema. Ma se gli voglio bene, vedo il tutto. Cioè, non so se mi spiego, e diventa cultura, cioè visione della vita. Beh, una delle cose che colpisce di più è come noi rischiamo molto poco di trasmettere una cultura, per esempio dell'accoglienza. Tant'è vero che in giro non è che ce n'è molta di cultura d'accoglienza, ce n'è molto poca. E ci deve interrogare il fatto che noi non riusciamo a fare delle cose che pure facciamo una cultura d'accoglienza. Per cui dire quanto è importante, quanto è bello, quanto ci porta, capito? Il valore dell'altro. Ecco, quindi cultura e sapienza è poi la radice contemplativa, che nel servizio sembra una roba totalmente che non c'entrace niente, invece è così importante. Cioè che c'è sempre qualcosa di contemplativo nel servizio. Non è, per noi, non è per questo che non siamo lì che è volontariato, capito? Dico, non è un problema di fare le cose. Quando la Caritas si riduce a qualcosa di organizzativo, non porta a niente, non porta a niente. Lo diceva infatti Francesco, mi sembra, all'inizio, ci sentiamo più le buone perché abbiamo fatto qualche cosa. Non funziona, non va bene, la Caritas è la carità. Bene, rispondo alle domande, rispondo ovviamente alle... No, però poi devo dire una cosa anche su quello che ho ascoltato, la cosa di Cecilia è molto bella, perché quanto è vero che il servizio mette, ci fa star bene a tutti e due. Accogliere la mamma e la bambina, mamma, e sarò contento in tutti e due. Così. E non è soltanto per la mamma di Cecilia, è vero per ognuno di noi. Cioè il servizio, l'abbraccio non si distingue più chi abbraccia e chi abbracciata nell'abbraccio. In questo senso effettivamente ci guadagniamo tutti nel corso del servizio. Cioè abbiamo bisogno di uni degli altri. E poi era molto carino che a un certo punto è la bambina che genera l'unità e fa girare tutta l'organizzazione. Cioè se pensiamo al futuro, se pensiamo ai piccoli, gira tutto, altrimenti stiamo sempre a discutere tra loro. Mettiamo al centro i bambini, anche in questo senso, mettiamo al centro i piccoli e funziona tutto, e la pianchiamo di discutere tra grandi, non so se mi spiego. Se ci stanno al centro i piccoli funziona tutto quanto. Poi nel corso di Sor Paola, appunto, quanto è importante sapere, per esempio, leggere le testimonianze di fede. Bellissimo, quanto è importante. Cioè vuol dire una ricchezza, vuol dire che io capisco, mi faccio aiutare e dare valore, no? Se adesso ti penso, scusate, se tu cosa è volontariato, beh, ho fatto il mio turno, e invece capisco la dissonanza di fede, di Carolina, cioè quello che mi regala a me. Beh, questo, sentite, cambia molto, mi fa dare importanza, cambia il mio rapporto con lei, no? Quindi non è mai soltanto anche appunto qualcosa di operativo, tanto che appunto poi c'è tutto il problema della sofferenza, ma quello è il problema più complicato, perché la sofferenza è vero che qualche volta ci aiuta, e qualche volta la sofferenza divide. Grandissimo vantaggio, questo diceva Stefano Giovanni Gennaglia, è che siamo una comunità, che siete una comunità. soli, parlare insieme, confrontarsi, fare, ci rende davvero più forti. E come siamo più forti nelle difficoltà, come tutti quanti noi, io penso che dobbiamo ringraziare tanto di essere una comunità. Poi usiamo troppo poco, ci aiutiamo? Sì, ma davvero ancora troppo poco. Quanto dovremmo aiutarci di più, senza che nemmeno il fratello ce lo chieda. Se so che mia madre sta male, che la madre di Nadia sta male, ma è stato io al posto suo, invece che, capito che dico, cioè, siamo troppo poco, come dire, generosi nell'aiutarci gli uni con gli altri, no? Che noi sicuramente dobbiamo crescere ancora di più. Rispondo rapidamente alle domande che sono molto lunghe, ovviamente per tutti quanti, provo a rispondere molto rapidamente. La prima, il Vangelo ci propone un amore rivolto a tutti uniti. A me dispiace per qualche così campanilista, e in ognuno di noi c'è un campanilista, Poi il termine personale diventa egocentrismo, il termine di gruppo diventa la comunità che si chiude, ma dentro ognuno di noi c'è la tentazione del campanilismo. Bene, a me dispiace perché il Vangelo è sempre universale. Lo spirito, il cromosoma del Vangelo, il cromosoma della Chiesa è universale. Tutti. E giustamente qui dentro rivolto a tutti. E quindi senza escludere nessuno. Cosa che invece, voi giustamente dite, molte volte al contrario oggi perdiamo tempo in distinzioni che escludono. E quante volte con certe persone noi non ci parliamo? Perché? Ma che parli con quello? Ma oppure lo facciamo in maniera riflessa, che proprio con alcune situazioni facciamo una grande fatica a pensare che con quello possiamo parlarci in assoluto, ma anche parlarci del Vangelo. Perché poi non è che siamo a posto perché siccome siamo buoni parliamo con tutti, ho capito, ma noi dobbiamo parlare anche del Vangelo, Cioè noi abbiamo, il Signore ci ha dato il Vangelo, non perché ce lo teniamo per noi, ma perché lo dobbiamo comunicare agli altri. E dobbiamo pensare che il Vangelo va bene per tutti. E che dobbiamo trovare noi la chiave per parlare del Vangelo con tutti. Quando Papa Francesco dice non fate proselitismo, vuol dire non andate via, butti il Vangelo come se fosse una cosa, se funziona bene, se non funziona peggio per lui. Devi parlare, devi ascoltare, eccetera, eccetera, ma poi devi anche parlare del Vangelo, no? Qualche volta soffiamo un po' di trasformismo, cioè che a un certo punto non diciamo, siamo talmente bravi che non si è capito mica che siamo cristiani, e questo mica, non va mica tanto bene. Poi ci stanno i cristiani d'assalto che si mettono nel mento, sparano contro chiunque, becchiamo i tre, forse funziona, il resto vediamo, ed è sbagliato e l'uno e l'altro, no? Diciamo cristiano che va alla conquista, no? Che poi in genere fa scappare tutti, oppure si rompe la testa, oppure viene fatto prigioniero molto più facilmente e si perde, diciamo, nell'entropia del nemico. Oppure quelli che proprio talmente sono uguali a tutti che proprio non. Ecco. Noi viviamo in un momento in cui si fanno molte distinzioni. Viviamo nella tentazione, tempo di corso lungo, al contrario di chiusura, in cui è molto più facile diciamo fare le classifiche, dividere gli uni e gli altri, no? E questo siamo chiamati a essere universali, siamo universali. Quindi come possiamo contrastare, anzitutto, vivendo l'amore cristiano, cioè vivendo l'amore universale, per cui nell'altro lo vedo per quello che è il mio prossimo, qualunque esso sia, senza nessuna identificazione, come nella parabola del samaritano. Direi che abbiamo un motivo in più per farlo. Il fatto che, come voi avete detto, ci sono razzismi, muri, barriere, rifiuti violenti, è un motivo in più per essere dei sereni, buoni, contenti, tranquilli, forti, intelligenti, svegli, furbi, uomini che vogliono bene a tutti. Esisto anche in furbo. Perché la bontà è furba. La bontà, la vera bontà è essere semplici come colombe e astuti come serpenti. Tutti e due. È intelligente, diciamo così, non è mai. La seconda, la civiltà occidentale ha una vita decadente, un pochino dobbiamo dire di sì. E l'intelligenza dell'Europa è vecchia. Cacciari, qualche intervista pochi, 3-4 settimane fa, ha detto che l'Europa è finita, è vecchia, non propone più niente, è ripiegata, no? Tanto che lui è qui, addirittura ha detto, dice, io spero soltanto che la Chiesa sia capace di essere un fertilizzante per l'Europa, perché altrimenti non c'è più niente. Incapaci di autentiche relazioni umane. Questo è un discorso molto lungo, interessante, perché in realtà io non credo che è vero, cioè che, come diceva Madre Teresa, l'Occidente, la malattia dell'Occidente era sui cuori. Madre Teresa insisteva che quella era la malattia dell'Occidente, la solitudine, l'individualismo, no? Poi siamo incredibilmente alla ricerca affamati di relazioni umane. Io non so nei social, ma è incredibile quanto in fondo è un modo, diciamo così, di comunicare quello che si vive. Qualche volta si vive solo per comunicare, per cui vado in un posto e faccio vedere, così lo vedono anche gli altri, no? Però c'è anche una domanda di relazione umana, a mio parere, che è quella che noi dobbiamo cogliere. Poi se ci omologhiamo e diventiamo, diciamo, tra virgolette, dei social, l'amore non è social, è una cosa un po' diversa, no? Allora poi possiamo, io credo, raccogliere anche una domanda di relazione umana che è fortissima, perché nessuno sta bene da solo in realtà, no? E questo avviene anche nella Chiesa, sicuramente, e sì, quanto è facile che, diciamo, che la Chiesa, non so, ci sono certe chiese nel nord Europa che sono veramente dei club, sono come uno spazio social in cui poi uno resta solo. E nel Vangelo che abbiamo ascoltato dobbiamo amarci come fratelli, amati gli uni gli altri è totalmente un'altra cosa, non è condividete qualche cosina e poi dopo pigliate pure un goccetto e poi dopo a ciascuno a casa sua, e pensarsi insieme è un altro, proprio totalmente un'altra prospettiva, no? E poi la novità del Papa che viene dal sud del mondo, in effetti stava molto spiazzato, perché è curioso, perché in fondo ci fa vedere un mondo, ci fa capire l'Europa da un'altra prospettiva. Faccio due esempi su questo. Uno, forse qualcuno si ricorda, il sociologo De Vita, che era un sociologo ormai ha 90 anni, venuto anche da noi, che, e lui nell'ultima Via Crucis di Papa Francesco dice: all'inizio sono proprio irritato, perché parlava di tante situazioni così diverse, dice, ma in fondo però non parla di me. E poi ho capito che io ragionavo come il fratello maggiore, cioè che il Papa ci fa appassionare e capire tante cose diverse, che il problema è che noi dobbiamo provare a capire tante cose diverse e non metterci sempre al centro. E da questo punto di vista Papa Francesco gli dice: andate in periferia, e che c'è, cioè per capire chi siete dovete andare in periferia. Cambia totalmente, noi siamo molto eurocentrici, cioè noi stiamo al centro, tutto quanto gira intorno. Peraltro, a mio vedere, la cosa è che l'Europa è diventata una grande periferia, in realtà. Contro l'Europa, dal punto di vista, ancora, vabbè, certo, insomma, però conta molto poco. Chi conta? Conta la Cina, contro gli Stati Uniti, l'Europa va dietro, diciamo così, e deve provare a prendere a destra e a sinistra, perché così prova a fare qualcosa, ma il futuro non sta in Europa, in questo senso è diventata anche un po' una periferia. Ma comunque credo che ci aiuta a essere davvero uno stimolo per la nostra Chiesa. Praticamente le nostre comunità devono essere sollecite, e per forza, perché se le comunità non sono sollecite tradiscono la parola di Dio. E il problema è che spesso fare qualcosa sembra fare qualcosa in più, cioè di per sé non può esserci un cristiano che non fa qualcosa per gli altri. Non ci può essere, perché ce lo chiede Gesù, perché fa parte della parola di Dio, perché se non lo fai non vivi il Vangelo. No, invece molte volte quello addirittura fa pure qualcosa per gli altri, come se fosse uno che vuole studiare veramente tanto, che vuole, si è preso pure il master e fa pure quello, è un accessorio anche chiesto a tutti. E per fortuna, perché ci fa bene a tutti quanti. E poi andando oltre i confini, allargare la partecipazione oltre i confini parrocchiali. La carità non c'ha confini, la carità sono tutti i confini. Quando certe caritas non riescono ad andare d'accordo è una bestemmia, cioè vuol dire che non so caritas, sono protagonismi e esibizioni personali, scusate se sono un po', cioè conto più io piuttosto che far qualcosa degli altri, perché la carità non c'ha confini. E ovviamente nella carità uno non deve il mio protagonismo, il problema è che sono loro, non sono io. È proprio rovesciare il centro, no? E per cui poi promuovere una cultura, quello che ho detto prima. E infine il problema del lavoro, è un problema molto serio, ovviamente l'abbiamo ascoltato oggi pomeriggio tantissimo. Facciamo fatica a sviluppare progettualità, certo, perché facciamo soltanto, cioè perché la carità diventa troppo poco sapienza, intelligenza, rischio, eccetera, non facciamo poco. Il problema dell'insieme per il lavoro, questo discorso ne abbiamo parlato anche oggi pomeriggio con il lavoro, e problema è questo, che molte delle persone che vengono che bussano alla Caritas, ma guardate che la Caritas, il centro d'ascolto sta qui dentro, ah, io non ascolto niente, ci sta il centro d'ascolto, ma che sei matto? Tu sei il centro d'ascolto, ognuno di noi deve essere un centro d'ascolto. Se non siamo un centro d'ascolto, vuol dire che non ascoltiamo il Vangelo, perché se facciamo come sacerdote è vita, capisci? Ma io non faccio, oggi non hai nessuno il centro d'ascolto, ma quello sta mezzo morto, devi fermarti con lui, non è il problema del tuo numero, il problema è il suo, diciamo, non il tuo, no? Ecco. E la difficoltà di insieme per il lavoro è questa, che insieme per il lavoro c'è come dei parametri, che sono quelli che hanno una certa fisionomia, gli uomini che hanno c'hanno una serie di indicatori, va bene, che non lavorano un certo periodo di tempo, eccetera, eccetera. Purtroppo chi è che sono tagliati fuori? Quelli che hanno talmente tanti problemi, faccio per dire, senza fissa dimora, è molto difficile che riescano a entrare dentro insieme per il lavoro. Qualcuno sì, qualcuno è stato un po' acciuffato con qualche difficoltà. E poi quelli che, diciamo, hanno 3 lauree, che hanno fatto i dirigenti d'azienda, e lì non lo ritrovo dentro insieme per il lavoro, perché non è quello. Il target è un altro. Allora, con il comune, gli altri, eccetera, mi dispiace, invece grazie, questo è il nostro target, e poi tu non ci rientri. Noi non possiamo fare così. Tanto che Tommaso Luciano, che è il vicario della carità, con Matteo Rosberini, che è il direttore della Caritas, stanno vedendo con quello che per la diocesi segue il servizio di lavoro di Giovanni Cherubini, stanno vedendo come, non dentro insieme per il lavoro, ma diciamo direttamente come diocesi, provate delle altre esperienze in cui il sociale è, diciamo, è più importante, e può diventare anche l'esperienza di lavoro, perché altrimenti non puoi dire vai a lavorare, perché quello non ce la fa. Un alcolista, oppure uno che viene, che sono 5 anni che non lavora perché sta tutto confuso, che c'ha un sacco di problemi, non è che invece vada sotto un posto, perché devi accompagnarlo, aiutarlo, mandarci qualcuno che lo aiuta a lavorare. Questo è quello che adesso stiamo iniziando a pensare, perché altrimenti non rientrano effettivamente dentro, e noi non possiamo dire arrivederci, grazie, no? Diventa una forma di lavoro protetto, oppure proprio di aiutare a lavorare come l'inserimento sociale, ma che non è proprio un lavoro in senso stretto, ecco. Beh, è sempre lavoro, ma in un altro senso. La carità non ha mai confini. E poi la carità parte sempre il cuore, che non ci fa star bene davvero, ci aiuta ci aiuta, come diceva prima Suor Paola, ringrazio Dio di mandare il dono di San Pietro.